Astronauticast. Astronauticast, stagione 14, episodio 25. Bentrovati, bentornati amici a questa nuova puntata di Astronauticast, che è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 15 aprile 2021. Io sono Veronica da Verona e insieme a me questa sera abbiamo Paolo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi chiede di condividere subito il video di questa diretta.
E poi abbiamo un Ricky dalle alture di Modena.
Ciao a tutti, da Riccardo Rossi, da Lamo, Cogno e dintorni.
Allora, che bello ritrovarvi anche a questo giovedì. Come va? Come state? Cosa ci dite? Cosa ci raccontate di bello? Buonasera a tutti da Alba. Buonasera da Pisa, ciao da Verona, che bello, un sacco di gente da tutta Italia, ci piace. Di cosa parliamo questa puntata? Vediamo un po', parliamo di OSIRIS-REx che termina l'ultimo sorvolo di Bennu, E poi abbiamo, bellissimo questo, i rompicapo e i messaggi in codice nascosti sul rover Perseverance, perché ve ne abbiamo parlato pezzetto per pezzetto, ma il nostro, vediamo chi ha scritto l'articolo, Matteo De Guidi ha fatto un bellissimo articolo di riassuntivo con tutti appunto i rompicapo e i messaggi in codice, e ce li racconta dopo Ricky. Allora, dalla Sicilia anche, ciao Giovanni, ben trovato. Dunque, vediamo un po' la questione OSIRIS-REx. Paolo, che cosa ha fatto questa sonda che è tornata su Bennu?
La sonda della NASA OSIRIS-REx ha completato l'ultimo sorvolo, l'ultimo avvicinamento all'asteroide Bennu che sta studiando in questi anni. Ricordiamo che OSIRIS-REx è una sonda della NASA lanciata nel 2016 che si è inserita in orbita nel 2018 intorno all'asteroide Bennu con la missione, con l'obiettivo di studiarlo e soprattutto di raccogliere dei campioni di polvere e di roccia al suolo. Questa operazione, questo arrivo sulla superficie di Bennu da parte della sonda OSIRIS-REx si è svolto il 20 di ottobre del 2020. In quell'occasione la sonda ha affondato il suo braccio per il prelevamento del campione, un braccio lungo 3 metri e 35 centimetri, nella soffice regolite, lo strato superficiale di polvere dell'asteroide, ed è riuscita a prelevare, si stima, fra i 4 etti e 1 chilo di materiale. Il resto della missione prevede che OSIRIS-REx ritorni sulla Terra facendo rientrare in una piccola capsula il contenitore con il campione, che poi verrà analizzato nei laboratori a terra. Questa manovra di sorvolo, questa ultima manovra di discesa a distanza ravvicinata da parte della sonda si è svolta il 7 di aprile del 2021 e inizialmente non era programmata, non era pianificata, ma è stato scelto di farla per osservare ancora una volta, prima di lasciare l'asteroide, gli effetti del disturbo causato alla superficie dell'asteroide dal tocco, dall'arrivo, dal prelevamento del campione avvenuto appunto nell'ottobre del 2020. Si è deciso di avvicinarsi a fino a circa 3700 metri dalla superficie dell'asteroide, mantenendo la sonda a questa distanza, che è la minima raggiunta in questi anni di orbita intorno a Bennu, dopo naturalmente il raggiungimento della superficie ad ottobre per il prelevamento del campione. La sonda è rimasta a questa distanza minima per circa 6 ore, osservando e fotografando da vicino la superficie, in particolare il punto di impatto da cui è stato prelevato il campione, con l'obiettivo di confrontare il disturbo causato alla superficie, lo spostamento della roccia, della polvere e dei massi in quella zona, per valutare gli effetti quindi di questa manovra. Il periodo per cui è rimasta la sonda a questa distanza minima è stato di circa 6 ore, che ha dato la possibilità di osservare l'asteroide mentre compiva più di una rotazione, e ben ruota intorno al suo asse in circa 4 ore, quindi in 6 ore ha potuto osservarne un giro completo più circa un terzo. Lo scopo dell'acquisizione di queste immagini era studiare le proprietà meccaniche della superficie dell'asteroide, quindi il materiale alla superficie degli strati immediatamente sottostanti. Questa zona dell'impatto con il braccio del prelievo del campione ha disturbato l'asteroide in 3 modi diversi. In un primo modo è stato un disturbo meccanico, cioè nel senso il tocco, l'impatto della sonda che si poggiava al suolo, che ha fatto volare via, vista la bassissima gravità dell'asteroide, una grande quantità di polvere e anche di massi. Poi la sonda, per facilitare il prelievo, la raccolta del campione nell'apposito contenitore, ha liberato dell'azoto pressurizzato da un contenitore, quindi ha liberato un getto di gas pressurizzato che ha ulteriormente mosso la polvere in superficie. E poi, nell'allontanarsi, nel risalire, nel tornare in orbita, Osiris-Rex ha azionato i motori a razzo, i propulsori di assetto di movimento per allontanarsi, e i gas di scarico di questi motori a razzo hanno ulteriormente disturbato la superficie. Confrontando le immagini realizzate prima del tocco e dell'avvicinamento e dopo, quindi quelle dell'avvicinamento del 7 aprile, si può ricostruire un modello tridimensionale dell'impatto causato, vedere dove si sono spostati i vari frammenti e da questo dedurre le proprietà meccaniche e anche informazioni sulla composizione chimica e fisica dei materiali in superficie, perché il braccio per il prelievo del campione è affondato per quasi una cinquantina di centimetri nello strato di polvere molto friabile, molto poco compatta di regolite che c'è sulla superficie di Bennu. Poi Osiris-Rex ha cominciato un lento processo di trasmissione via radio dei circa 4 gigabyte di dati, quindi soprattutto immagini raccolte in queste ore di osservazione dopo essersi lentamente allontanato dall'asteroide. In questo periodo la Deep Space Network della NASA, cioè la rete di stazioni di tracciamento e di ascolto delle missioni nel Sistema Solare, è molto impegnata perché ha una serie di missioni da seguire, soprattutto ha atterrata poche settimane fa Mars 2020 con il rover Perseverance. Quindi in questo periodo, in questi giorni, dopo l'avvicinamento a Bennu, Osiris-Rex ha cominciato a trasmettere i dati utilizzando un periodo giornaliero tra le 4 e le 6 ore che la Deep Space Network ha potuto concedere come tempo di ascolto e di osservazione di questa missione. È stato un lavoro lungo la trasmissione dei dati, perché alla distanza a cui si trova la sonda attualmente dalla Terra, circa 298 milioni di chilometri, è utilizzabile una velocità di trasmissione di dati di 412 kilobit al secondo. Per darvi un'idea, questo è una decina di volte più veloce dei modem veloci che si utilizzavano all'inizio degli anni 90 per collegarsi a internet e collegarsi online. Quindi una velocità di trasmissione di dati molto minore di quella che riusciamo a trasmettere oggi con i nostri personal computer o dispositivi mobili, ma comunque molto più, abbastanza sostenuta rispetto agli standard di qualche decennio fa. Quindi questi 4 gigabyte di dati sono stati trasmessi, e mentre andavamo in stampa, per così dire, mentre ci preparavamo poche decine di minuti fa per prima di iniziare questa puntata, sono arrivate le immagini che Osiris Rex ha trasmesso a terra, e si è visto che ha fatto un piccolo buco, cioè piccolo osservato da quella distanza, ma facilmente riconoscibile sulla superficie dell'asteroide. Ha lasciato una specie di piccolo cratere. Quello che è interessante non è tanto la cavità scavata, che diciamo è quella che ci si aspettava di più, ma la cosa che mi ha sorpreso è che il disturbo causato dalla sonda alla superficie ha mosso anche piuttosto lontano dei massi piuttosto considerevoli. Ce n'è uno in particolare che si stima abbia una massa di diverse centinaia di chili almeno, o poco meno di una tonnellata, che i gas di scarico dei motori della sonda, la capsula di azoto ad alta pressione hanno fatto allontanare anche di una decina di metri rispetto alla posizione in cui era stata osservata prima dell'impatto. Quindi con una gravità bassissima come quella che c'è su Bennu è facile allontanare con del gas anche a una pressione non particolarmente alta degli oggetti con una massa considerevole come questi macigni. Bennu è un asteroide davvero piccolo, ha un diametro medio di circa 490 metri e Osiris-Rex si è avvicinata fino a circa 3700 metri di distanza dalla superficie. Dicevamo che questo è stato l'ultimo sorvolo ravvicinato da parte della sonda, che il 10 di maggio accenderà i suoi propulsori e inizierà il viaggio per tornare a terra. Prossima e ultima tappa di questa missione sarà l'arrivo a terra il 24 di settembre del 2023, quando Osiris-Rex sgancerà il contenitore con il preziosissimo campione di asteroide, che rientrerà nell'atmosfera e verrà recuperato per essere analizzato. L'appuntamento quindi è il 24 settembre del 2023.
Davvero impressionante quel tweet, quel GIF in cui mostrano appunto quello che ha mosso.
Il confronto prima dopo.
Il confronto, esatto. Però d'altra parte ci è entrato proprio dentro l'asteroide, quindi...
Sì, un bel mezzo metro.
Ah già.
Immaginate bello. Su una spiaggia con sabbia molto molto friabile di infilare il braccio per mezzo metro e prelevare con un pugno di sabbia per averne un campione, più o meno quello che ha fatto Osiris Rex.
Giusto ieri sera guardavo l'episodio di The Next Generation di Star Trek The Pegasus, in cui c'è l'Enterprise che entra all'interno dell'asteroide e ci rimane intrappolata, e mi è venuto in mente proprio Osiris Rex che entra dentro l'asteroide. Bene, invece andiamo su Marte, perché Ricky ci va a raccontare tutti quanti i rompicapo e gli easter egg di Perseverance, perché questa volta ce ne sono parecchi. Curiosity ne aveva alcuni, ma non ne ho mai visti così tanti come su Perseverance. Vai Ricky.
Sì, in effetti sono talmente tanti che secondo me alla fine ci hanno rinunciato quelli di NASA per il periodo pasquale, che è occorso poco tempo fa, Pasqua 2021, ho detto aspetta un attimo che vi facciamo vedere tutti i vari easter egg, perché cioè, tra l'altro alcuni erano veramente complicatissimi secondo me da indovinare, o comunque bisognava aspettare un po' di tempo che magari con le tante foto che scatta Perseverance a un certo punto si riuscisse a inquadrare tutte queste zone, tutte queste appunto easter egg o cose curiose installate su Perseverance. Il JPL non è la prima né l'ultima volta che sulle proprie sonde, sui propri rover installa qualche giochino, da qualche così citazione da far scovare agli appassionati nerd. Con Perseverance, come giustamente dicevi tu, vero, si sono veramente sbizzarriti. Allora, il primo easter egg ve l'abbiamo già spiegato anche in un'altra puntata, è il paracadute che è stato utilizzato per far atterrare Perseverance. Ve lo ricordo velocemente, però se volete andare a vedere tutti i dettagli magari andatevi a vedere la puntata in cui forse quella subito dopo l'atterraggio di Perseverance, quando sempre io ho spiegato tutte le varie fasi dell'atterraggio e mi sono soffermato un attimo anche su sta cosa. Se il paracadute lo dividete in quattro cerchi concentrici e una quarantina di spicchi lungo la propria circonferenza, e dove trovate delle bande rosse sostituite un 1, dove trovate una banda bianca mettete uno 0, insomma scrivete su un foglio 0 dove trovate una banda bianca e uno con una banda rossa, praticamente e lo scrivete a gruppi ben definiti, ottenete un codice binario, e praticamente trasformando il numero binario in numero decimale, quindi non so, trovate il numero 4, contate 4 lettere A, B, C, D e trovate la prima D, che è la prima lettera del messaggio nascosto nel paracadute. Lo fate per tutto quanto, vi salta fuori la frase "There mighty things", quindi osare cose grandiose, che è il motto del JPL, una frase celebre detta da Churchill, e ci sono le coordinate del JPL, quindi già questo ve l'avevo spoilerato. C'è anche l'app c'è anche il sito in cui, se volete, potete scrivere la vostra frase, vi genera il paracadute di conseguenza, ma non mi soffermo d'altro, penso che ormai tutti lo conosciate. Andiamo a vedere cosa c'è dopo. Abbiamo, anche di questo ne abbiamo tangenzialmente passato, la placca con i nomi di Explore to Mars. Se vi ricordate, prima della missione di Perseverance, come per altre missioni marziane, potevate andare sul sito del JPL o della NASA e spedire il vostro nome su Marte. Di fatto tutti i nomi che sono stati raccolti da NASA sono stati raccolti su tre chip di silicio, e ne sono stati raccolti 10 milioni e sono raggruppati in tre placchettine di silicio su questa placca più grande, che presenta un disegno in cui c'è il sole al centro stilizzato, con dei raggi che partono dal sole. Da una parte c'è un pianeta, da una parte c'è un altro pianeta, quindi a simboleggiare la Terra e Marte. Però se andate a vedere attentamente, alcuni di questi raggi non sono continui ma sono delle stanghettine un po' più lunghe e un po' più corte. Se voi andate a trasformare le stanghettine in punti e linee del codice Morse, trovate appunto la scritta Explore to Mars, che appunto si commenta da solo, insomma anche qui è una frase evocativa per l'esplorazione su Marte. Questa placca è una placca d'alluminio anodizzato nero, e è praticamente posizionata nella parte posteriore del rover, dove c'è una specie di barra di sostegno proprio sopra al generatore di radio isotopi. Anche di questa placca ne abbiamo già parlato, però qua abbiamo forse il disegno, lo vedete un po' meglio, un po' più nel dettaglio, e le stanghettine più corte sono quelle che dovete tradurre in punti, non hanno proprio fatto linee e punti. Poi tra l'altro sono anche raggruppati in maniera non lineare, perché dovevano praticamente stare in questa placchetta, però dai, si capisce, non è un rompicapo molto complicato alla fine. Ovviamente se conoscete il codice Morse potete ricavare la frase nascosta. Poi abbiamo un paio di placche in titanio, questa volta non più di in alluminio, che sono posizionate sul braccio robotico di Perseverance. Il braccio robotico ha due, diciamo, c'è l'avambraccio e il braccio e c'è un gomito, e queste due placche sono lunghe 48 cm per per 8 cm, pesano circa 100 grammi e sono appunto posizionate su ognuno dei due segmenti di braccio. Ho anche un video da fare vedere, vediamo se riesco a farlo partire, in cui si vede esatto la macchina laser che ha scritto sulla placca di titanio la scritta Perseverance o la scritta Mars 2020, perché sono appunto due queste placche. Queste due placche non sono solo decorative o così o semplicemente un vezzo, ma hanno anche uno scopo importante, perché hanno intanto aiutato Perseverance a proteggere tutta la componentistica durante l'atterraggio, perché si saranno sollevati un po' di polvere, magari qualche piccolo sassetto avrebbe potuto incidere sul braccio robotico, che, se vi ricordate, quando Perseverance veniva calato era tutto racchiuso su se stesso, quindi era in realtà proprio vicinissimo alla zona dove magari i getti dello Skycrane avrebbero potuto sollevare della polvere. Quindi hanno avuto uno scopo protettivo, diciamo così, proprio fisico, ma hanno anche uno scopo protettivo termico, in quanto questa placca di titanio è fatta da è nera perché è ricoperta da una vernice termica, quindi una vernice protettiva termica che aiuta a tenere gli strumenti al di sotto, i cavi al di sotto delle placche stesse, a una temperatura adeguata. Quindi questo è servito sia durante il viaggio, lungo viaggio dalla Terra a Marte, ma servirà anche sul pianeta per, insomma, mantenere le condizioni di lavoro ottimali. Se ci soffermiamo un attimo sulla placca Mars 2020, quindi quella più vicina al rover, vediamo se riesco a fare lo shift della slide, notate che a sinistra della M c'è il logo della missione, quindi quella specie di proprio il Perseverance stilizzato con anche la stellina che rappresenta Ingenuity, ma sul lato destro c'è un seriale, che anche lì ha voglia vederlo, ma anche a decifrarlo. Ci sta che NASA abbia spiegato, perché secondo me era impossibile da capire. Quindi è un seriale che comincia con A, O, N, R, E, M, H, eccetera, eccetera, eccetera. E praticamente scopriamo che questa è una specie di PIN, o se vogliamo di VIN, quindi come un codice di telaio di un'auto, è il codice di telaio di Perseverance. La cosa curiosa è che è probabilmente, anzi dicono che è il primo codice di telaio di un veicolo che è stato mandato su un altro pianeta. La sigla iniziale AON sta per l'abbreviazione della Society of Automotive Engineers, che praticamente rilascia questi PIN, questi seriali, e poi dopo, in base al gruppo di numero e lettere che andate a pescare, c'è un significato. Quindi in mezzo c'è una M, una E, che sta a significare che stiamo parlando di un rover che è andato su Marte. Il blocco di lettere R e H significa che il veicolo R è un rover, la E che è un veicolo elettrico, H è che è anche un elicottero, un helicopter. Oppure alla fine c'è un blocco di numeri 0055, voleva dire che praticamente è il quinto atterraggio su 5 che è di successo da parte della JPL, quindi non basta a sottolineare che non c'è stato nessun fallimento per le JPL sugli atterraggi di Marte dei 5 rover che hanno mandato, quindi Sojourner, Spirit, Prometheus, Curiosity e Perseverance. Però hai voglia trovare, sì, forse c'è un 7 in mezzo che sta per 7 strumenti, la N sta per N codificato per l'anno 2022, che in teoria è l'anno in cui dovrebbe concludersi la missione primaria di Perseverance. Insomma, tante cose che però probabilmente uno così di sua spontanea volontà non ci sarebbe mai arrivato. Andiamo avanti.
Sono pazzi.
Abbiamo parlato appunto dei 5 atterraggi su 5 rover lanciati, abbiamo una, così, una foto di famiglia stilizzata di questi 5 rover che hanno raggiunto Marte, quindi ve li ho già spoilerati, c'è Sojourner, il primo, il piccoletto, arrivato nel 1997, Spirit e Opportunity, partiti a pochissimi giorni di distanza l'uno dall'altro nel 2004, Curiosity nel 2012 e Perseverance appunto appena arrivato, e in fondo c'è anche i buon Ingenuity. Questa placchettina qua, sempre di nera, di alluminio anodizzato, è posizionata, se riuscite, se ci state vedendo in diretta, nella parte superiore del rover, quella che viene chiamata deck, il ponte del rover, leggermente sulla destra se guardiamo il rover come se lo stessimo guidando, quindi verso il senso di marcia. E questa però era abbastanza chiara ed è una di quelle che quando il rover era dentro ancora, diciamo, allo stabilimento, al Kennedy Space Center, al JPL, nessuno l'aveva notata. In realtà sono andato a vedere in qualche foto, un pezzettino si vedeva, però la prima foto in cui si vedeva bene 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 sono state le foto che sono iniziate ad arrivare da Marte, quindi molto carina, un po' come forse è vero, l'avevi detto una volta, sembra un po' quegli adesivi che mettete nelle macchine, esatto, che ogni tanto vedete in giro, dove c'è dietro mamma, papà, i figli, i cani, i gatti,
esatto.
Eccetera. A bordo.
Sì, quindi per intenderci, sì, un disegnino stilizzato, carino e che simpatico, che rappresenta un po' così tutta la storia di rover che sono arrivati su Marte. Poi passiamo al grande...
C'è anche l'animale domestico Ingenuity, anche qui.
Esatto. Andiamo avanti, andiamo sui classici, abbiamo una bandiera americana che è posizionata nel mast, quindi nel collo di Perseverance, bandiera americana perché è vero che il rover ha anche tanti strumenti che magari hanno delle cooperazioni internazionali, ad esempio c'è anche un piccolo contributo italiano perché Perseverance nella parte posteriore ha un retroriflettore laser che si chiama LARA, però di per sé il rover è statunitense, quindi la bandiera americana non poteva mancare. Come non poteva mancare il simbolo, la meatball di NASA e il simbolo del JPL, perché JPL ha costruito tutto l'Ambaradan, e quindi il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena in California, poi chiaramente NASA, che è l'agenzia che nazionale statunitense, che ha insomma reso possibile tutto questo, insomma non è che vi devo stare qua a spiegare chi è NASA e perché. Poi passiamo al quello che si chiama il DNA tattoo delle ruote di Perseverance. Allora, anche questo non era stato visto se non proprio con le prime foto arrivate da Marte. È praticamente un'incisione sul cerchio interno della ruota anteriore sinistra ed è formato da due glifi, da due disegni stilizzati. Il primo a sinistra è praticamente il disegno del battistrada di Perseverance, quindi quando lui avanza lascia questo tipo di disegno sul suolo. Però questo disegno, se fate finta di vederlo in tre dimensioni e di attorcigliarlo su se stesso, viene fuori una bellissima forma che tutti voi conoscete, cioè quello del DNA, e quindi in questo caso è una testimonianza della nostra fisiologia proprio a livello basico e
forse
a differenza
della ricerca di vita su Marte,
anche, quindi potete vedere assolutamente questi indizi a più livelli. La ruota, ho messo anche nella slide in cima la ruota di Curiosity per farvi vedere che è differente. Una delle cose, se voi vedete una foto di Curiosity, una di Perseverance, e magari al netto che magari Curiosity adesso è molto più impolverato di rosso, la prima cosa che fate è guardate le ruote e capite immediatamente chi è l'uno, chi è l'altro, perché altrimenti sono veramente molto molto simili come rover. Andiamo avanti, abbiamo la sample return plate. Allora, in realtà sono due placche, quindi una placca nera, sempre di alluminio anodizzato, quella che in teoria è installata sul rover, adesso vi spiegherò anche perché ho detto in teoria, è una placca rettangolare con delle linee che sembrano un po', se vi ricordate, la sigla storica di Super Quark, però in realtà è il profilo del cratere Jezero visto, diciamo, in maniera molto 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 stilizzata, insomma, quindi ci sono, è come se voi vedete delle montagne con delle piccole curve di livello per far capire un po' il profilo altimetrico del cratere Jezero. Però cosa c'è? C'è un buco nero proprio al centro di questa placchetta che in teoria dovrebbe essere installata nella parte in basso a sinistra di Perseverance, proprio sotto la ruota posteriore sinistra, come è segnata nel quadratino, però ha un buco in mezzo. Qui possiamo capire perché questa placca si chiama Sample Return. Perseverance, come vi abbiamo già spiegato tante volte, in realtà è anche, tra le mille cose che deve fare, anche una missione che è la prima di una sequenza di missioni successive che, se tutto va bene, dovrebbero riportare a terra dei campioni marziani. Tant'è che Perseverance ha uno strumento per poter fare dei piccoli carotaggi di terreno, quindi carotaggi, già lì vi viene in mente la forma circolare, quindi è come se da questo buco e sia stato, da questo profilo del cratere Jezero, sia stato fatto un carotaggio, e Perseverance lascerà questi piccoli campioni carotati al suolo, perché in futuro verrà spedito un altro rover che raccoglierà questi campioni, che li installerà su un razzetto che tornerà in orbita su Marte e dopodiché tornerà a Terra. Quindi dovrà riportare a terra questo buchetto simbolico, ed è simbolico perché, se voi vedete, se ci state seguendo in diretta, oltre a questa placca c'è una placca complementare, quindi con tutto per la maggior parte nera, però col buco al centro, invece con il profilo mancante della placca precedente. Questa placca invece è al JPL, quindi è come chiudere il cerchio, cioè noi abbiamo spedito una cosa su Marte che dovrà riportarci a terra il pezzo mancante di questo ideale gioco di placche.
Allora, audace colpo della banda del buco.
E ho detto in teoria dovrebbe essere installata lì. In realtà, in quello costruita con la placca invece in onore per il lavoratore della sanità, visto che siamo in un periodo di pandemia. C'era stata preoccupazione perché per colpa della pandemia potesse essere rinviata la missione di Perseverance, invece è stato deciso che era un obiettivo prioritario lanciarle, quindi anche sotto lo stretto regime di lockdown durante la pandemia il JPL ha continuato a lavorare per poter essere in tempo sulla finestra di lancio prestabilita. Quindi sopra questa placca, o al posto di questa placca, è stata sostituita con un'altra placca nera delle stesse identiche dimensioni, che però rappresenta praticamente il bastone d'Esculapio, quindi è un richiamo alla medicina, con in sopra una terra e una orbita di un razzo decollato da terra. Quindi io non so, non sono riuscito a capire se la placca di prima è stata imboscata da qualche altra parte, o se è stata sostituita di brutto, o se l'hanno lasciata dietro. Quindi questo non ve lo so dire, se ci saranno delle informazioni in più a riguardo magari ve lo sappiamo dire.
O magari è retro.
Così a logica
essere.
Penso che la...
O che sia retro.
Ma no, perché se tu la vedi è proprio è la stessa, non sì. È che una è lato destro e lato sinistro della placca, quindi sì. Cioè mi viene da dire che l'abbiano messa magari da qualche altra parte, comunque vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Andando avanti passiamo all'ultima parte di questa carrellata di easter egg / cose curiose, parlando un po' di target di calibrazione, che ce ne sono più di uno. Perseverance, ve l'abbiamo detto fino alla nausea, che ha tantissimi strumenti che per funzionare regolarmente devono essere calibrati. La Mastcam, quindi quella telecamera montata sulla testa di Perseverance, ha bisogno di un target di calibrazione per insomma riuscire a fare le foto e da terra riuscire a calibrarla per restituire la giusta tonalità, perché il colore è molto importante. non solo per una faccenda, una questione estetica, ma anche per capire anche il tipo di composizione che magari di una roccia che stiamo inquadrando. Quindi questo obiettivo di calibrazione ha dei dischi colorati nella propria circonferenza. Al centro c'è un ognomone di una meridiana, perché in base a come cade l'ombra di questa meridiana si riesce anche a capire la condizione di illuminazione con cui è stata scattata la foto, sia una misura indiretta dell'ora del giorno. Ma tra un disco di calibrazione e l'altro ci sono delle figure che rappresentano praticamente l'evoluzione della vita sulla Terra, quindi si ha appunto ancora un DNA. Si hanno sempre disegnati in maniera stilizzata, si hanno dei batteri disegnati in maniera stilizzata, si ha una pianta, si ha un dinosauro, si ha un uomo, una donna, un razzo e poi una rappresentazione stilizzata del sistema solare. E in mezzo una frase che dice Two worlds, one beginning, quindi due mondi e un inizio. Anche qui sempre per sottolineare così il dualismo, la connessione tra la Terra e Marte, e anche per andare a ribadire lo scopo di questa missione del sample return. Poi sul bordo, un attimo che spengo la scritta che non si legge bene, sul bordo di questa placca di calibrazione, quindi scritto in uno spessore molto 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 piccolo, c'è una lunga frase in inglese: Are we alone? We came here to look for sign of life and to collect samples of Mars for study on Earth. To those who follow, we wish a safe journey and a joy of discovery. Quindi, siamo soli? Siamo venuti qui per cercare tracce di vita e raccogliere campioni di Marte da studiare sulla Terra. Quindi, è l'obiettivo principale della missione. A quelli che verranno dopo di noi, auguriamo un viaggio sicuro e il piacere della scoperta. La parte Joy of Discovery, quindi il piacere della scoperta, è tradotta anche in altre lingue, oltre all'inglese, lo troviamo in mandarino, in hindi, in spagnolo e in arabo. Quindi questo è tutto scritto intorno a questa placchetta che vedremo anche qua, se magari ci sarà qualche foto ravvicinata dell'obiettivo di calibrazione, se riuscirà a leggere questi dettagli. Altro giro, altro obiettivo di calibrazione abbiamo. L'obiettivo di, scusate, il, sì, l'obiettivo di calibrazione di Sherlock, quindi della telecamera montata sul braccio robotico. Sherlock è uno spettrometro Raman, quindi a differenza di la Mastercam, che è una fotocamera banalmente che ha bisogno magari di calibrare i propri colori, uno spettrometro ha bisogno di campioni di rocce standard ben definiti per capire che stia funzionando correttamente. Quindi, avendo dei campioni noti, si fanno delle prove su questi dischetti, questi 5 dischetti, che sono fatti di campioni di silicio, di zaffiro, c'è cioè addirittura un campione di Marte. E voi dite, come un campione di Marte? Sì, perché sulla Terra hanno preso un residuo di un meteorite trovato nell'Oman di Marte e l'hanno messo in un disco di calibrazione. Così anche qui hanno la possibilità di fare un ulteriore raffronto, avendo sulla Terra un altro pezzettino dello stesso meteorite, riescono a vedere come sta leggendo lo strumento questo tipo di materiale, che è una comparazione molto utile proprio per avere dei dati più precisi quando si utilizzerà lo strumento. Ma c'è anche oltre ai dischi ci sono quattro quadratini, e questi quattro quadratini non sono rocce, ma sono componenti di possibili tute spaziali future di Marte. Quindi abbiamo un pezzo di Teflon, un pezzo di Vectran e un pezzo di Dacron. Quindi sono materiali, tessuti o comunque tutte cose che potrebbero essere impiegate per le future tute spaziali marziane. E anche qui è molto utile vedere come si deterioreranno durante il soggiorno di Perseverance su Marte. Quindi sono anche qui utilizzate avendo la stessa controparte sulla Terra per calibrare lo strumento. Ma la cosa più carina, quindi l'easter egg presente anche su questo obiettivo di calibrazione, è un sesto disco che viene chiamato Geocache Coin. Il geocache, se non sapete cos'è, a dire la verità non sapevo neanche io cosa fosse prima di preparare questa notizia, è praticamente una specie di caccia al tesoro che si fa qui sulla Terra, in cui vengono lasciati come indizi delle coordinate GPS. Voi quindi col vostro GPS andate alle coordinate prestabilite, trovate un oggetto e se lo trovate potete reclamarlo, lo lasciate sul posto perché anche altri giocatori devono avere la possibilità di trovarlo, però voi potete dire ok, fate una foto, l'ho trovato, quindi potete collezionare tutti questi oggetti.
Io lo
Questo è il
facevo,
primo. Lo facevi?
sì, l'ho fatto il geocache. Tu
Grande.
metti in questi oggetti in posti pubblici, ovviamente, però tipo vicino a una chiesa, dietro una roccia, e quando lo trovi di solito apri, cioè un bussolotto, lo apri, cioè, ci fai la firma e lo
Esatto,
richiudi.
una bussolotta, una scatola, potete lasciarci anche degli oggetti, magari se la scatola è grande. E
Esatto.
questo, se qualcuno andrà su Marte, potrà reclamare questo geocache coin. A parte il geocache, cos'ha questo dischetto? Ha un sacco di disegnini sempre sempre più piccoli per vedere la sensibilità dello strumento e vagliare la capacità di risoluzione dello strumento, quindi sono veramente anche dei disegni, dei micro labirinti in cui loro faranno delle foto e riusciranno a capire la qualità, la bontà della la risoluzione dello strumento. Poi abbiamo un loghetto con una silhouette di Sherlock Holmes, perché comunque lo strumento Sherlock, che ha anche la sua telecamerina Watson, è chiaramente un omaggio acronimo a parte a Sherlock Holmes. Quindi abbiamo la silhouette di Sherlock Holmes, abbiamo il 211B di Baker Street, quindi l'indirizzo di Sherlock Holmes. Poi abbiamo una serie di omini che ballano, e anche questo è come si dice, non un easter egg, una citazione di un libro di Conan Doyle, quindi Le avventure del Dancing Man, che ogni omino, a seconda della posizione, se voi sapete il cifrario, quindi traslitterarlo con la lettera giusta, viene fuori Catch Me If You Can. Quindi anche qui si richiama al geocaching, questo è tutto il cerchio che si chiude. Quindi poi anche c'è scritto Sherlock Calibration Target Geocaching Tracker Marker, JPL, JSC e tutti gli vari altri acronimi delle aziende e delle ditte collegate su questo strumento. Ultimo è non ha nessun easter egg, però abbiamo parlato di tutti i target di calibrazione. Abbiamo un ulteriore target di calibrazione, questa volta per la Supercam. La Supercam è quel raggio laser che ha Curiosity nel suo occhio, che vaporizzando l'obiettivo prestabilito con quattro spettrometri al suo interno riesce a fare spettroscopia sul plasma generato dai vapori, sui vapori del materiale bersaglio. Quindi qua c'è una plettora, non mi ricordo neanche quanti, di bersagli noti, quindi il laser andrà a spararli contro e si vaglierà la bontà dello strumento. Quindi qui abbiamo raccontato tutti i vari easter egg e curiosità di Perseverance. Certo, potevano magari aspettare un po' di più, magari se qualcuno di questi mi riusciva a trovare, si vede però che non ci stavano più dentro e a Pasqua 2021 li hanno buttati fuori.
Eh sì, noi in effetti potevano un po' diluirli, perché sono talmente tanti interessanti. C'è Christian che dice in merito a uno degli easter egg, uno sano di mente non ci sarebbe mai arrivato, ma in generale, cioè, non sono sani di mente veramente quelli del JPL per riuscire a fare una cosa del genere. Marco infatti dice ci vuole più acume per creare questi enigmi che per progettare e realizzare tutta la spedizione su Marte. Si sono divertiti, sì.
Però, a proposito dell'easter egg del numero di telaio del rover, non è l'unico numero di telaio che si è avvicinato a Marte. Dovreste sapere che c'è un altro,
Ah,
facciamo
giusto.
un micro quiz,
Giusto,
c'è un altro numero di telaio che si è avvicinato a Marte. Qual è questo telaio?Ditecelo, insomma. Dateci le
dai,
vostre
è
risposte.
facile.
Se non indovinate una cosa talmente semplice come questa, poi ve lo diremo. Sì, hanno
Ecco,
già esagerato.
è già arrivato Valerio o Giovanni, scusami.
Giovanni ha risposto che il telaio è quello della Tesla Roadster di Elon Musk lanciata con il primo volo del Falcon Heavy
Esatto.
indirizzata verso Marte, quindi era un modello commerciale, un esemplare commerciale, cioè di serie di Tesla Roadster appartenuto a Elon Musk, quindi presumibilmente anche il numero di telaio assegnatole dalla Society of Automotive Engineering come quello di Perseverance.
Sai che in generale pensavo che comunque avessero il numero di telaio in qualche modo? Cioè non come Easter egg, ma proprio come. Perché magari ne costruiscono diversi e. Boh.
Ma quindi quando fanno la revisione del rover ogni 2 anni devono controllare il numero di telaio?
Chi è che ci va a fare la revisione?
Infatti.
Bene, bene. Questo bellissimo articolo lo trovate su Astronauti News. Aspetta che ho chiuso ovviamente la
Sì,
finestra.
come hai già fatto tu, ringrazio anch'io Matteo che sul forum è veramente uno dei più attivi e scrive
Ed è
sempre un
più
sacco
nerd,
di.
peraltro.
Esatto. Poi finalmente l'abbiamo convinto a scrivere anche un articolo per consacrare questo suo contributo veramente importante per il forum astronautico.
È
Grazie,
facile
Matteo.
convincere qualcuno quando lo prendi per un orecchio e gli dici adesso fai l'articolo.
Oppure insisti per mesi, Matteo, ma visto che scrivi così tanto
No,
bene sul
ma
forum,
scrive
perché
già
non scrivi un articolo?
così,
Ma perché
scrive
scrivi?
già così bene nei thread che veramente gli basta solamente fare un copia e incolla quasi che c'è già l'articolo pronto.
Esatto. E oltre a Matteo, ringraziamo Luca Frigerio, è quello l'articolista, quello l'articolista, sì. Grazie anche a Luca che ha scritto l'articolo su Osiris Rex, da cui ha preso spunto Paolo per parlarci oggi dell'arrivo, il secondo arrivo di Osiris Rex su Bennu. E tutti i nostri articolisti su astronautinews.it trovate tutti gli articoli con le notizie principali della settimana, della giornata, del mese. E abbiamo Simone che ha scritto, cioè, la foto mi fa sempre ridere, la foto di Soichi con le sue piantine, sempre super sorridente, nelle foto di copertina. Marco Zambianchi, Marco Carrara. E insomma, tutti i nostri articolisti che si danno un sacco da fare. Ringraziamo anche voi che ci seguite ogni giovedì, sia in live su YouTube, su Facebook e su Twitch, che in differita quando volete come podcast, solo voce. Ovviamente, se ci seguite in live, è un po' più semplice riuscire a capire, a vedere, vedete le immagini, vedete i video, quindi è un po' più semplice forse, però cerchiamo di fare il possibile anche per spiegarvelo, a voce come podcast. E chi altri ringraziamo? Ringraziamo chi vuole farci delle donazioni. Adesso sapete che l'associazione ISA sta un po' cambiando struttura, quindi non è più possibile associarsi, ma è sempre comunque possibile farci delle donazioni. Andate su www.isa.it/associarsi e lì trovate la spiegazione del perché stiamo modificando la struttura associativa. E i bottoncini eventualmente per donare. E niente, e ringraziamo sempre voi che ci date una mano anche sui social quando vedete qualcosa che non va, tipo, vero, ma nell'agenda è scritto questa data qui, guarda che secondo me non è questa data qui, cavolo, hai ragione, adesso vado subito a modificare. Quindi dateci una mano a tenere la situazione sotto controllo perché a volte ci sono giorni in cui non riusciamo a seguire ogni singolo evento. Poi ultimamente ce ne sono veramente parecchi. Guardavo l'agenda, c'è un via vai dalla stazione spaziale che mi sono persa, non capisco più che numero di expedition è. Devo chiedere agli articolisti, aiutatemi ragazzi, non capisco più niente. Elimino quando non so che expedition è, via, elimino. No, non eliminare, l'hai sempre messo, è questo numero qui.
Però,
Ok, va bene,
Veronica,
grazie.
dovresti mettere anche il numero di telaio delle capsule nell'agenda per
Cavolo, in
ogni.
realtà c'è il numero delle capsule, il C207, 206, quello c'è, al telaio devo ancora arrivarci. Pensa che una volta, un aneddoto, Volevo una password facile, tra virgolette, da ricordare, però abbastanza complicata, e avevo pensato di andare a prendere il numero di telaio della mia macchina. L'ho usata tipo 2 volte, poi basta, perché non, continuavo, non me lo ricordavo. Talmente lungo che bloccavo tutto, basta.
Quindi tutti alla motorizzazione prelevavano dal tuo
Adesso.
conto.
Stasera vieni dai un'occhiata sotto casa, se c'è gente che ti fotografa lì il VIN della macchina e poi dopo prova a buttarsi dentro a
Non la uso più,
Facebook.
non lo uso più. Bene, quindi dove siamo arrivati? Siamo arrivati alle storie di Nonno Paul. No, aspetta, aspetta, perché ho visto una domanda prima en passant in merito, Paolo, alla notizia su Osiris Rex, perché c'è Ugo che ha chiesto, che non ho capito, dice se la sonda riesce ad orbitare intorno all'asteroide. Sai che c'era anche la questione di Rosetta, che è difficile capire se orbita o se attiva i propulsori per sembrare che orbiti, ma non orbita.
Sì, la situazione è questa. Parliamo di orbitare per comodità di linguaggio e di metafore, ma in realtà forse sarebbe più corretto parlare di volo in formazione, perché questi oggetti, l'asteroide Bennu o anche la cometa della missione Rosetta, hanno una massa talmente piccola che la gravità che producono è bassissima. Quindi queste sonde, le sonde che si avvicinano, che studiano questi oggetti, che scendono sulla superficie, devono usare relativamente spesso i loro propulsori per fare delle correzioni di rotta e non allontanarsi troppo da questi oggetti e seguire delle traiettorie che permettano le osservazioni scientifiche, quindi sono più attive e meno passive delle orbite, sono traiettorie più attive, cioè in cui si fanno più manovre delle orbite tradizionali a cui siamo abituati a pensare a proposito dei satelliti in orbita intorno alla Terra.
Sei mutata, vero?
Ops,
Sì, non ti
grazie
sentiamo.
Paolo. E adesso andiamo a sentire le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il buco dell'ozono è un'espressione scientifica che ormai è entrata anche nel linguaggio comune ed è diffusissima. La usiamo anche per a volte per fare delle battute o come metafora. E la conseguenza dell'ingresso di questa espressione scientifica nel linguaggio comune, forse non la conosciamo o l'abbiamo dimenticata, ma questo essere diventata un'espressione comune, dell'espressione il buco dell'ozono, è una conseguenza, è una delle conseguenze pratiche dell'esplorazione spaziale. Prima spesso ci chiediamo a cosa possa servire andare nello spazio o compiere imprese di questo tipo, e un'espressione così comune ci dà un esempio dell'importanza di questo tipo di attività e di ricerche. L'8 aprile del 1970, quindi 51 anni fa, la NASA lanciò il satellite Nimbus 4. Si trattava di un satellite meteorologico di seconda generazione, di nuova generazione, ed era in particolare un satellite che aveva anche scopi di ricerca. Quindi era in parte anche un dimostratore tecnologico. Aveva una serie di strumenti e sensori che, tra gli obiettivi principali, avevano anche la raccolta di dati meteorologici, quindi l'osservazione dell'atmosfera, dei fenomeni meteorologici della Terra, ma anche aveva degli obiettivi scientifici e tecnologici, cioè il desiderio di provare nuovi sensori e nuovi strumenti di misura da impiegare per studiare la nostra atmosfera. Tra tra i nuovi strumenti installati su Nimbus 4 c'era anche un sensore che aveva un nome che in sigla si legge BUV, che sta per Backscatter Ultraviolet Experiment. Era un esperimento che conteneva un rivelatore per misurare la distribuzione verticale e la quantità totale nell'atmosfera dell'ozono su una scala ampia, su una scala globale, cioè quindi sulla scala dell'intero pianeta. Era uno strumento montato sulla sonda per scopi di ricerca scientifica pura, cioè per conoscere meglio l'atmosfera terrestre. La necessità di questo strumento per fare misure globali derivava dal fatto che, anche se si erano tenute delle misure della concentrazione dell'ozono anche abbastanza precise della superficie con varie tecniche, queste misure risentivano troppo delle variazioni locali, cioè del fatto che la misura veniva fatta in una determinata zona in un certo istante e che subiva anche l'influenza di fenomeni locali, per esempio dell'andamento locale dell'atmosfera nel punto in cui veniva fatta la misura. Quindi serviva uno strumento che potesse osservare la Terra dall'alto, dall'esterno, dallo spazio e fare delle misure su una scala molto più vasta, su una scala globale. Nimbus 4 era stato inserito in una orbita eliosincrona polare con un'altitudine di circa 1100 km sulla superficie terrestre. Era un'orbita quasi circolare. Da quell'orbita poteva fare queste misure, in particolare lo strumento BUV di Nimbus 4 aveva cominciato a raccogliere misure dell'ozono, della distribuzione globale dell'ozono sopra l'Antartide. Le misure dell'esperimento BUV su Nimbus 4 furono quelle che permisero di avere una misura di riferimento, cioè una misura sufficientemente estesa e affidabile per confrontare misure successive fatte con tecniche analoghe. In effetti, nelle missioni successive del programma Nimbus, soprattutto con Nimbus 7, vennero portati nello spazio altri rivelatori, altri sensori per fare misure simili e confrontabili anche con quelle raccolte da Nimbus 4 nel corso delle sue missioni e delle sue osservazioni. Già verso la metà degli anni 80, confrontando le misure a partire da Nimbus 4, ci si rese conto che lo strato dell'ozono si stava assottigliando e dando indicazione del fatto che questa sostanza così preziosa veniva distrutta da sostanze che poi si è scoperto essere quelle di uso molto comune, come le sostanze refrigeranti nei frigoriferi o anche nelle bombolette spray, per esempio i clorofluorocarburi. Una serie di studi suggeriti dalle misure di Nimbus 4 fecero non solo confermare l'esistenza del buco dell'ozono, quindi anche l'aumento dell'entità di questo fenomeno, la diminuzione sempre maggiore dell'ozono in queste zone dell'Antartide, ma si stabilì anche la correlazione con l'origine umana di questo fenomeno, cioè con l'interferenza e la distruzione dello strato di ozono causata dalle sostanze molto comuni all'epoca, usate appunto negli elettrodomestici e anche nelle bombolette spray. Nel giro di pochi anni si arrivò al protocollo di Montreal nel 1987, cioè un trattato in cui si decise, molte nazioni decisero di mettere insieme i propri sforzi nel bandire la produzione e l'uso di queste sostanze, i clorofluorocarburi, che si era visto da quei dati, causavano la distruzione dello strato di ozono. A partire da allora iniziarono quindi le misure in base ai dati cominciate con i dati di Nimbus 4, che poi sono proseguite anche fino ai giorni nostri. E finalmente si è cominciato a vedere più recentemente che questo strato di ozono si sta progressivamente riformando, anche come effetto positivo della diminuzione dell'uso di queste sostanze ormai messe al bando dal protocollo di Montreal. Il satellite Nimbus 4 rimase operativo 10 anni. Le operazioni del satellite si conclusero il 30 di settembre del 1980, un decennio di osservazioni di misure importanti che hanno avuto letteralmente un effetto sulla vita di tutti noi e quindi sull'impatto delle ricerche spaziali anche sulla vita e sugli effetti pratici. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Bella storia, Paolo, grazie. Ogni tanto racconti questi aneddoti di cui si sa poco, magari poco legati all'attualità spaziale, però comunque molto
Ci
interessanti a
riflettiamo
livello di cultura
poco.
generale. Esatto. Bello. I link della settimana. Vediamo che cosa abbiamo scelto per voi questa settimana. Dove vi andiamo a far perdere tempo questa settimana, voglio dire.
Il
Paolo.
primo link ve lo propongo io e mentre stiamo andando in onda è in corso un evento online organizzato dall'UAI, l'Unione Astrofili Italiani, per parlare dell'asteroide Sam Cristoforetti. Sono ospite di questo evento online Maura Tombelli, la co-scopritrice dell'asteroide Sam Cristoforetti insieme con Giuseppe Forti, che sta raccontando non solo l'esperienza della scoperta di questo oggetto dedicato a Samantha Cristoforetti, ma anche come sono cambiate in questi decenni, dalla scoperta del 1998, le tecniche di osservazione astronomica da Terra, quindi l'introduzione delle tecniche digitali di questi anni. Maura Tombelli ha usato tecniche analogiche, cioè emulsioni fotografiche e chimiche per fare le foto che le hanno permesso di scoprire l'asteroide. Questo evento online è un'iniziativa nell'ambito della campagna Un asteroide per Samantha, lanciata da Eduinaf in collaborazione anche con la nostra associazione ISAR e l'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta, e poi anche con il supporto dell'UAI. Per cogliere la fortunata coincidenza non solo dell'annuncio della prossima missione nello spazio di Samantha, ma anche il periodo favorevole per osservare l'asteroide. Vi proponiamo in questa campagna di fotografare l'asteroide e Eduinaf sta pubblicando ormai le numerose foto fatte da appassionati astronomi professionisti da tutta Italia, che stanno riprendendo questo oggetto. Sono foto molto suggestive, interessanti anche dal punto di vista didattico e scientifico. C'è addirittura chi ha usato queste foto per misurare la distanza dell'asteroide col metodo della parallasse, e Maura Tombelli, in questo evento che vi invitiamo a vedere, questo video su YouTube, racconta l'esperienza della scoperta.
Il canale YouTube è quello di Unione Astrofili Italiani e l'evento è live adesso, ma sarà disponibile poi appena finisce, appena si conclude. Il secondo link invece, è sempre tuo Paolo, e parla di
Sì, ve lo
First
propongo
Orbit.
ancora io, vi propongo un anniversario nell'anniversario. Pochi giorni fa, il 12 di aprile del 2021, abbiamo celebrato il 60° anniversario del volo di Yuri Gagarin, il primo essere umano nello spazio. Quest'anno, nel 2021, celebriamo anche il decimo anniversario di First Orbit. È un film le cui immagini sono state riprese in gran parte dal nostro astronauta Paolo Nespoli durante la missione Magistra che si è svolta appunto 10 anni fa, tra il 2010 e il 2011. È un film che monta una sequenza di viste della Terra riprese dalla Stazione Spaziale Internazionale. Paolo Nespoli ha effettuato le riprese in momenti in cui la Terra era illuminata più o meno come nella prima orbita che fece Gagarin intorno alla Terra, con caratteristiche dell'orbita simili a quelle della missione di Gagarin. L'orbita della Stazione Spaziale Internazionale ha un'inclinazione simile a quella dell'orbita della Vostok, la capsula di Gagarin. L'altitudine è leggermente maggiore, un po' maggiore, ma non di molto, quindi la prospettiva, le condizioni di illuminazione sono simili a quelle che ebbe Gagarin, e vedendo questo film che ha la stessa durata del volo di Gagarin, quindi quasi 1 ora e mezzo, potete rivivere le stesse emozioni che visse Gagarin 60 anni fa, ammirando un panorama molto simile, tranne naturalmente la copertura nuvolosa. Quindi un film doppiamente suggestivo, sia per l'interesse storico, sia poi per la bellezza delle immagini.
Soprattutto anche considerando che questo tipo di immagini prima non erano mai state viste. Noi adesso siamo abbastanza abituati, però era proprio la prima volta che si vedeva questo tipo di paesaggio. Quindi è bello vedere anche i commenti che Gagarin faceva, scritti sullo schermo, cioè le comunicazioni sono state trascritte e c'era Gagarin che cercava di spiegare, diceva ad esempio: "Ah, qui il cielo è tutto buio, non si vedono le stelle, però forse è perché c'è la luce, che sta interferendo. Allora adesso sto cercando di cambiare illuminazione e poi si sposta." Bello.
E nella colonna sonora del film ci sono anche spezzoni delle comunicazioni radio tra Gagarin e il centro di controllo, quindi si sente anche la voce di Gagarin.
Oh, bellissimo. Bene, bene. Invece, questa settimana che cosa succederà? Un bel po' di cose. Guardavo l'agenda prima, la faccio io, quindi la guardo per forza. Ma sì, Ricky, tieniti pronto che c'è un bel po' di robetta.
Sì, intanto faccio un breve riassunto di quello che è successo questa settimana, che magari non è successo, perché tutti aspettavamo il volo di Ingenuity e non c'è stato, e quindi
Ah, bravo.
è per quello che non ne abbiamo parlato. C'è stato un problema che al JPL pensano di riuscire a risolvere facendo un aggiornamento software. Appena ci saranno informazioni in più, ovviamente saremo qui per raccontarvele. E c'è stato anche un lancio di un New Shepard, che praticamente la data del lancio è stata così divulgata dopo giovedì scorso, quindi no, non ve l'avevamo detto in anteprima, però il 15° volo di uno Shepard è andato tutto bene, né più né meno. Partiamo con invece l'agenda, l'astronautica agenda come consueto, quindi con gli appuntamenti della prossima settimana. Proprio in questo momento, mentre vi stiamo parlando, dovrebbe esserci in corso sulla Stazione Spaziale Internazionale il cambio di comando che da Rizikov passa a Shannon Walker. Perché comunque tutto si sta mettendo in moto sulla ISS per diciamo il distacco della Soyuz MS-17 che è prevista staccarsi sabato. Però prima di arrivare a sabato abbiamo venerdì 16 che anche al Kennedy Space Center inizieranno tutta una serie di attività perché la prossima settimana è in programma il decollo della Crew Dragon nel volo Crew 2. E quindi l'equipaggio è arrivato, arriverà al Kennedy e da lì in poi, insomma, ci sarà la preparazione, le conferenze stampa che ci accompagneranno tutta la prossima settimana. Quindi il primo appuntamento è proprio il 16, quando intorno alle 19 ci sarà così, il collegamento di NASA TV per vedere gli astronauti che arrivano. Quindi Megan McArthur, Shane Kimbrough, Thomas Pesquet e Akiko Uchida, che saranno i componenti del volo. Sabato 17, vi dicevo che la Soyuz MS-17 è in partenza, quindi ci sarà la chiusura del portello a mezzanotte 10. Il distacco sarà verso le 3:30 del mattino e l'atterraggio intorno alle 7 del mattino di sabato 17. Quindi i due Sergei, quindi Rizikov, Svershkov e Katrin Rubins rientreranno in Kazakistan. In serata, anzi nel tardo pomeriggio, intorno alle 15:45, ci sarà un'intervista dell'equipaggio della Dragon Crew 2 con, insomma, con i giornalisti che faranno domande ai protagonisti. Passiamo alla prossima settimana. Oggi Elon Musk ha twittato che punta alla prossima settimana per far volare Starship SN15 e al momento la prima finestra utile sembra essere quella di martedì 20 aprile. Come per qualsiasi altro volo di Starship, prendete questa data con le molle perché ci sono scrub, possono esserci rinvii vari, ma cominciate a, insomma, ad alzare le antenne e a seguire tutti i vari social che, insomma, tutti i social che parlano di astronautica focalizzeranno sicuramente l'attenzione per questo evento. Mentre se siete radioamatori, vi invito sempre martedì 20 a tenere le radio accese perché ci sarà un contatto ARIS con una scuola in Australia, però in quel momento la ISS sarà sull'Europa e la stazione Telebridge sarà quella del belga Oscar November 4 India Sierra Sierra, quindi il collegamento sarà ricevibile sui 145-800 anche dall'Italia e l'astronauta incaricato sarà Victor Glover, che parlerà con la scuola che si trova a Blue Mountains, una ridente località australiana. Mercoledì 21 abbiamo un evento online che si chiama La nuova ricerca di vita su Marte. È un approfondimento sulla ricerca di vita sul pianeta rosso organizzato dall'Officina del Planetario di Milano. Parla Cesare Guaita, mi scusi, signor Cesare, che è
Guaita.
il presidente Guaita, ecco, sapevo che avevo il 50%, l'avrei sbagliato, che è il presidente del gruppo astronomico Treda Tese. Quindi alle 21, vi ricordo, quindi un evento online, come tutti gli eventi purtroppo da un po' di tempo a questa parte. Andando a giovedì 22, a mezzogiorno e 11 ci dovrebbe essere il lancio della Crew 2. Non so se io riesco a prendermi una mezza giornata di ferie, magari faccio una diretta al volo, una cosa molto informale, se magari qualcuno è interessato sarò forse live. Comunque non è ufficiale, seguite i nostri social che se nel caso andiamo online, vado online, ci sono, almeno cioè, se mi interessa vedere il lancio, magari avete qualche domanda da fare. Ovviamente per quello lo riesco a fare tranquillamente, non sarà un evento in pompa magna come una diretta doc di astronautica, però magari facciamo in modo di esserci, visto che è un lancio crewed dal Kennedy Space Center, sempre una cosa interessante da seguire live. E a seguire nel pomeriggio alle 13:30 ci sarà la conferenza stampa per insomma, così aggiornarsi sullo stato della missione durante il volo, che è previsto durare dunque una giornata, quindi l'attracco è previsto il giorno dopo, quindi a venerdì, e quindi facciamo in tempo a raccontarvi cosa sta succedendo giovedì prossimo nella puntata 26 di Astronautica, stagione 14. A te la parola, Vero.
Grazie Ricky. Bene, vediamo se sono arrivate altre domande nel frattempo in merito a tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Bellissime immagini. Ah, qui si parla di First Orbit. Sì, davvero. Primo scrub di un lancio su Marte. Perché? Aspetta, mi sono perso un pezzo. Non lo so.
Per
Comunque no.
Ingenuity.
Ah, giusto! È vero. Bene. Dai, allora niente, non vedo ulteriori domande per questa sera. Quindi noi direi che tiriamo i remi in barca, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo e vi salutiamo dunque da Milano.
Da Milano vi saluta nonno Apollo che vi ricorda che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Trovate invece tutte le notizie su astronautinews.it.
E poi vi saluta Ricky.
grazie, scusate, grazie a tutti per essere stati con noi anche questa sera, o questa mattina, o questo pomeriggio, qualsiasi ora in cui ci stiate ascoltando, e vi aspettiamo, come sempre, la settimana prossima. Grazie, ciao!
E vi saluta anche da Verona Veronica, dandovi appunto appuntamento a giovedì. Ma ci trovate sempre sui social, su Twitter, su Facebook, su Forum Astronautico. Basta. Un salutone a tutti e ad Astra!